Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. Questa è la Newsline serale di Controllate con il menù consueto, le notizie del giorno, i servizi a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e i vostri messaggi al 342-8104-111. È arrivato poco fa un messaggio, leggo subito perché ci introduce nel macro tema che accompagna la nostra programmazione da alcuni giorni oramai, che è quello del Controradio Club e del sostegno alla nostra emittente. Siete veramente fantastici. Ci arriva un messaggio, non leggo il nome, che ci dice: mi serve per chiarire anche insomma un elemento e forse ancora non è chiaro. Insomma, il nostro ascoltatore mi dice: anche se lavoro, la tessera da 60 euro mi pesa parecchio, scusate se non è un problema, faccio un bonifico da 30 senza che mi facciate la tessera del club. Allora, caro ascoltatore, innanzitutto grazie per il sostegno, grazie per il sostegno anche in un momento evidentemente di difficoltà. Come diciamo, noi non andiamo a guardare l'ISEE a nessuno, abbiamo una tessera per l'appunto di 30 euro ridotta, che normalmente, nominalmente riguarda studenti, inoccupati e pensionati, però è una tessera che chi non si sente, non può dare altro contributo alla radio, per noi vale come le altre, ecco, cioè vale il pensiero, il sostegno e dedicare quello che puoi a Controradio, e per noi è una testimonianza di grande affetto e partecipazione, e quindi grazie. C'è una tessera a 30 euro, per cui la farei al di là del bonifico. Grazie agli ascoltatori. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Partiamo con la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 16/2025 della Regione Toscana inerente il fine vita, la questione del fine vita. La Regione Toscana può mantenere in vigore tutta la struttura organizzativa e procedurale della sua legge, ma dovrà eliminare le parti dichiarate incostituzionali della consulta sui requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, tempistiche rigide, livelli essenziali di assistenza. Tuttavia, dalla Regione si fa sapere che i legali stanno studiando la sentenza della Corte, molti di loro però al momento sono in ferie, dunque ci sarà da attendere del tempo perché la Giunta agisca per modificare il testo. Tra le parti bocciate dalla consulta, la Regione dovrà rinviare alla disciplina statale esistente, alla giurisprudenza costituzionale, quel che pare certo, leggendo la sentenza, che la Regione Toscana dovrà abrogare integralmente l'articolo 2, cioè quello dedicato ai requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, perché la Corte lo ha dichiarato incostituzionale per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile penale, e in secondo luogo dovrà modificare l'articolo 4,1 in modo che la domanda possa essere presentata solo dalla persona interessata con le modalità di espressione personale previste dalla legge 219 del 2017 e non da un delegato come prevedeva la Regione Toscana, e poi eliminare anche l'articolo 5 dall'articolo 6, tutti i termini temporali rigidi sempre per motivi di competenza. Sono questi alcuni dei punti salienti in cui la legge dovrà modificata, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La Corte Costituzionale ha promosso con correzioni la legge toscana sul fine vita impugnata dal governo, riconoscendo il diritto della Regione a disciplinare l'accesso al suicidio medicalmente assistito nell'ambito dell'organizzazione del servizio sanitario. Il governo chiedeva di cancellare il regolamento approvato a marzo del 2025, ma la consulta ha stabilito che le regioni non devono attendere una legge nazionale organica per rendere effettivi i diritti già riconosciuti dalle sue stesse sentenze. Nel dettaglio, la Corte ha però dichiarato illegittime alcune disposizioni che invadevano competenze statali. Sparisce innanzitutto la possibilità che la richiesta di suicidio assistito sia presentata non solo dall'interessato ma anche da un suo delegato, così come vengono cancellati i tempi certi imposti alle ASL, i 37 giorni massimi per la risposta e i termini per l'erogazione di farmaci e dispositivi sono giudicati troppo rigidi rispetto alla complessità dei singoli casi clinici. Un ulteriore rilievo riguarda il fatto che la Toscana aveva finito per enunciare principi già fissati dalla stessa consulta, sconfinando sul terreno della legislazione statale. Nonostante ciò, la sentenza precisa che resta intatto il diritto della persona a ottenere disponibile dalle aziende sanitarie regionali il farmaco, gli strumenti necessari all'autosomministrazione e l'assistenza sanitaria durante la procedura, nei casi che rientrano nei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale. Soddisfatto il presidente Eugenio Giani, il Partito Democratico e il relatore della legge Enrico Sostegni, mentre l'associazione Luca Coscioni parla di una sconfitta per il governo e di una conferma delle possibilità per le regioni di organizzare il servizio sanitario per rendere effettivi i diritti sul fine vita già riconosciuti a livello nazionale.
La Corte Costituzionale riconosce alla Toscana la legittimità di legiferare sul fine vita, è un passaggio storico, un risultato politico chiaro. La Consulta conferma il lavoro fatto dalla Regione, la Toscana non si è tirata indietro di fronte all'assenza normativa dello Stato, questo quanto scrive sui social Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in commento alla sentenza della Corte Costituzionale. Sentiamo quanto ha dichiarato l'assessora alla Sanità Monia Monni in merito alla decisione della Consulta. Monni intervistata da Sandra Salvato.
Che cosa ci aspetta d'ora in avanti?
Ci aspetta il compito di applicare questa norma che mette a sistema qualcosa che la Corte aveva già riconosciuto, cioè il diritto di decidere sulla fine della propria vita e di creare delle procedure che siano uniformi su tutto il territorio, in tutte le strutture, in modo che l'accesso a questa possibilità sia uguale per tutte e per tutti su tutto il territorio regionale. Quindi c'è un lavoro da fare, la sentenza è soltanto un inizio importante che riconosce che la Regione aveva il potere di organizzare, perché la norma è una norma organizzativa che dà seguito peraltro ad altre sentenze della Corte che individuavano come legittima la scelta di disporre del proprio fine vita. Quindi adesso inizia un lavoro di messa a terra di queste procedure, di razionalizzazione delle procedure per garantire l'uguale accesso a tutti a questa possibilità che ha a che fare con la dignità di poter scegliere il proprio destino nella parte finale della vita, quando le sofferenze per se stesso e per le persone che ti amano diventano insopportabili.
Ecco, la sentenza dice anche una cosa importante, cioè che le regioni possono fare quello che il governo evidentemente non ha fatto. Secondo lei questo segna, come dire, un'apripista a livello nazionale?
Assolutamente, noi ci siamo decisi a legiferare nello scorso Consiglio regionale e forse ci siamo spinti un pochino in avanti anche per dare un segnale politico, prevaricando in parte le nostre competenze. Questo la Corte lo ha segnalato, perché la competenza è una competenza statale, però la competenza organizzativa è una competenza regionale, quindi la nostra norma rimane in piedi, ma il vuoto normativo resta, e il fatto che la Corte però riconosca la necessità di organizzare questa risposta spinge ancora più forte sul governo e sul Parlamento. È necessaria una norma nazionale.
Allora, come dicevamo nelle anticipazioni, la sentenza della Corte Costituzionale, come sovente accade soprattutto quando si tratta di temi eticamente e politicamente sensibili, è una sentenza complessa ed infatti le varie parti in causa la tirano ognuno un po' dalla propria parte, no? Per i vescovi toscani la sentenza dimostra l'urgenza di ripensare la legge sul fine vita, mentre secondo Forza Italia la legge toscana è stata smantellata e sono incomprensibili le esultanze a sinistra. Sul tema è intervenuta anche l'assessora alla salute della regione Lazio, che dice la Consulta ha bocciato il cuore della legge toscana sul fine vita. Stiamo parlando di Simona Baldassarre, che è assessora non alla salute, scusate, ma alla cultura, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e alla famiglia della regione Lazio. Insomma, tema molto discusso che continua a dividere. Buonasera, grazie a Felicetta Maltese dell'associazione Luca Coscioni, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, per voi questa sentenza come può essere valutata?
Ma per noi nettamente positiva, perché la legge rimane attuale e funziona. Ci sarà da fare delle correzioni probabilmente ai punti che ha contestato la Corte, ma per il resto è assodato per la comunità sanitaria locale a stabilire se le persone hanno diritto ad accedere medicalmente assistito. Ha legittimato l'operato della regione, perché sta nel suo diritto regolamentare l'operatività delle ASL che dipendono dalla regione, e nell'essenza ha, diciamo, lasciato, ha approvato quello che è la legge approvata dalla Toscana, non l'ha né delegittimata, tantomeno sospesa.
Sì, questo è chiaro, però ci sono degli elementi, diciamo, sostanziali, no? Nella definizione tecnica del meccanismo, che è poi il cuore della legislazione toscana, perché la competenza rimane nazionale, se non erro.
La competenza rimane nazionale su altri punti, non sul diritto del malato di chiedere e della ASL di aiutarlo.
Sì, sì, questo è chiaro, però
l'essenza della legge è questa poi alla fine.
Però, diciamo, ci sono degli elementi nella somministrazione che erano anche parte fondamentale della legge, che ora vanno modificati, no?
Allora, è solo una questione di definizione, perché nella definizione la legge dice che sarà il malato a decidere quando farlo. Ma in pratica si continua a sostenere che è il malato che deve farlo, non è che il fatto che il malato possa decidere se farlo o meno significa delegare un'altra persona, significa che lo fa lui comunque. Ecco, lì io ci vedo un po' di ambiguità, ma questo è un concetto chiaro sia in chi ha approvato la legge che in chi lo mette in pratica.
Ci sono anche altri elementi relativi ai tempi, al ruolo delle ASL, ai farmaci. Questo per voi non è preoccupante?
Ma no, assolutamente no, perché la legge rimane operativa. Non hanno detto che si sospende la fornitura del farmaco, che non si deve aiutare il malato. Anzi, hanno sostenuto che è bene che la ASL abbia tempi certi e che risponda alle esigenze del malato. Cioè, sono quello che la Corte, diciamo, si è appuntata, sono delle formalità, ma non l'operatività.
Quindi sono delle formalità che nella nuova formulazione potranno essere superate tranquillamente, secondo lei?
Sì, si tratterà di, non lo so, addivenire una mediazione, se la vedranno tra i giuristi e gli avvocati dell'associazione, che sono bravissimi in questo e sapranno bene confrontarsi con i costituzionalisti.
Grazie, Felicetta Maltese, Associazione Luca Coscioni, buona serata.
Grazie
e buon viaggio, l'abbiamo beccata in treno, grazie di essere stata con noi. Buona serata. Buona serata.
Arrivederci. Controradio Newsline Sera, l'informazione, prima di tutto.
Fondo per
La manovra finanziaria del governo. Oggi il segretario del Partito Democratico, Liz Schlein, era a Montepulciano e ha parlato di una manovra sbagliata, di austerità. Le prime preoccupazioni degli italiani sono il caro vita, le liste d'attesa per la sanità. Sono le cose che fanno la dignità delle persone, mangiare e curarsi. Stiamo parlando della carne viva, e la manovra del governo non affronta le prime preoccupazioni degli italiani. È sbagliata, è una manovra di austerità che prevede la crescita zero. Schlein poi ha detto: è una manovra di promesse tradite, il governo le persone non credono più al governo, e ha detto la propaganda non regge più, vi batteremo alle prossime elezioni. Questo quanto ha detto Schlein, riferendosi naturalmente al governo. Venendo invece alla legge di bilancio del Comune di Firenze, al bilancio del Comune di Firenze, bilancio preventivo, oggi dibattito in Consiglio Comunale, l'intervento della sindaca che ha confermato non ci sarà nessun taglio alla spesa corrente. Nel 2026 890 milioni di euro e raggiunge quasi 2,7 miliardi nel triennio, con un rafforzamento in investimenti nei settori chiave per i cittadini, con priorità all'edilizia scolastica, a cui vanno 43 milioni e mezzo di euro, politiche per l'abitare 77 milioni, verde pubblico 36, tranvie 73 milioni, infrastrutture 162 milioni. È poi un impegno significativo, viene detto, delle finanze comunali reso ancora più rilevante alla luce dei tagli statali che sono stimati in 19 milioni e mezzo di euro nel triennio. La sindaca Sara Funari è intervenuta questa mattina in consiglio comunale per presentare il bilancio, compresi due autoemendamenti. Uno riguarda la realizzazione degli urban center, spazio di condivisione dei principali progetti di rigenerazione urbana e delle politiche di trasformazione sulla città, e poi la costituzione di un tavolo istituzionale permanente sul carcere di Sollicciano, con una consulta civica che mette in rete le realtà del terzo settore e della società civile che operano nell'istituto penitenziario. Questo per quanto riguarda il bilancio proposto dalla maggioranza di Palazzo Vecchio. Sono stati presentati anche gli emendamenti. Sentiamo quali sono gli emendamenti principali presentati dall'opposizione del gruppo Fratelli d'Italia nella persona del consigliere Matteo Kelly.
Fondo per l'acquisto della prima casa, quindi per sostenere in particolar modo le coppie giovani nell'acquisto della prima casa, sappiamo essere un dilemma per tanti cittadini oggi nella nostra città. Abbiamo poi presentato anche un emendamento al documento unico di programmazione per introdurre come obiettivo quello di favorire un procedimento che è previsto attualmente dalla legge regionale sull'ERP, che è quello di consentire alle persone che siano in graduatoria di poter anticipare nei limiti del possibile le spese di ristrutturazione per poi vedersi scomputare quei soldi dal canone d'affitto. È un modo per velocizzare le procedure di assegnazione che funziona anche in altre regioni, che è prevista anche in Regione Toscana, ma che in Comune di Firenze stenta a partire. Sul tema infrastrutture abbiamo chiesto risorse per la progettazione del passante urbano, cioè della famosa tangenziale urbana di Firenze, per il prolungamento del viadotto di Varlungo. Noi crediamo siano infrastrutture prioritarie a cui dare la precedenza anche rispetto ad altre, perché con quelle è possibile davvero e per una volta per tutte risolvere il nodo del traffico nella nostra città, che sappiamo essere uno dei principali problemi. E cito poi un altro emendamento per noi significativo. Prima anche alcuni consiglieri di maggioranza sostenevano la necessità di acquisire a patrimonio per poterlo destinare ad housing sociale. Bene, noi abbiamo il CPA di via Villa Magna, che è nel piano delle alienazioni dal 2012, se non vado errato. Noi proponiamo di riqualificarlo e destinarlo ad housing sociale, e proponiamo anche l'acquisizione del complesso di Sant'Agnese in via Guelfa, un immobile che attualmente di proprietà di Montedomini e che però l'amministrazione aveva previsto di acquisire negli anni passati, poi è andato tutto nel dimenticatoio. Anche lì il piano operativo prevede la destinazione residenziale, quindi insomma noi chiediamo che venga acquisito e che venga fatto davvero edilizia sociale.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste: la card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con 3 visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Contro Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6 in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Prato Est e l'allacciamento con la 1. Code anche in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo adesso sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece si segnalano code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare. Città di Firenze prosegue la riqualificazione della Biblioteca Nazionale. A partire da domani 31 dicembre fino al 1 aprile è prevista una nuova configurazione del cantiere in piazza Cavalleggeri, con modifica alla viabilità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Allora, per quanto riguarda il bilancio, sono anche al lavoro gli altri comuni della Toscana. Lucca, dalla tassa di soggiorno ci saranno risorse per calmierare la Tari, questo è uno degli elementi fondamentali del bilancio, mentre il comune di Scandicci ha deciso di innalzare la soglia di esenzione dell'IRPEF e c'è il debutto anche della tassa di soggiorno per quello che riguarda il comune di Scandicci, che era l'unico comune della metrocittà a non averla ancora introdotta. L'importo varierà da 2 a 5 euro a seconda del numero delle stelle della struttura, questo quanto deciso dal comune di Scandicci. Veniamo alle infrastrutture fiorentine a partire dalla tranvia, perché c'è l'ultimo via libera per la linea tranviaria Libertà Campo di Marte Rovezzano, parliamo della T3. La giunta comunale ha infatti dato il via libera al progetto definitivo, la modifica alla convenzione con Tramspa per la realizzazione ed il successivo esercizio della linea. Nei prossimi mesi saranno affinati gli ultimi dettagli, con l'obiettivo, è stato detto, di iniziare i lavori a luglio con gli interventi meno impattanti per la circolazione, che nel periodo estivo dovrà fare i conti anche con la chiusura, come sapete ne abbiamo parlato ieri, di Ponte Alpino e il rush finale dei cantieri della linea per Bagnaripoli. La durata è prevista in 1032 giorni, calendario alla mano, se l'avvio dei lavori sarà a luglio, per la fine dei cantieri si arriverà a maggio 2029. Sentiamo la sindaca Sara Funaro al microfono di Sandra Salvato.
Un'opera importante, tra l'altro con un grande lavoro fatto dai nostri uffici con le ditte per cercare di comprimere il più possibile i tempi di realizzazione. L'opera partirà realisticamente verso luglio 2026 con la prima parte delle lavorazioni meno impattanti dal momento che abbiamo anche altri cantieri importanti in città, e proseguiranno con un obiettivo che ci siamo dati, che è quello di arrivare al completamento della linea a maggio 2029, con inserito all'interno dell'affidamento anche la possibilità di attivare i premi di accelerazione con possibili accelerazioni fino a 3 mesi. Ci rendiamo conto che sarà anche questa un'opera impattante, avvieremo tutto il percorso come abbiamo fatto per le altre linee di confronto e di informazione ai cittadini, monitoreremo la situazione momento per momento, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a realizzare durante questo mandato, oltre alla linea di Bagnaripoli, la linea di Rovezzano e la linea delle Piagge, per andare a connettere tutta la nostra città e dare una città con una mobilità trasformata e con tante risposte, sia in termini di mobilità, sia in termini di ambiente con meno emissioni di CO2 e sia anche per meno auto che circolano, perché la stima con la realizzazione di queste linee è di 6.000 auto in meno, e questi sono numeri importanti.
E sapete che c'è una questione che riguarda invece lo stop dei lavori per la linea verso Bagnaripoli in piazza Beccaria dopo il ritrovamento delle mura medievali durante i lavori di scavo. I reperti saranno studiati e catalogati, ma poi rimarranno sottoterra. La priorità è andare avanti con i lavori, ha detto l'assessore Andrea Giorgio, assessore mobilità, ospite dei nostri studi questa mattina. Giorgio ha aggiunto: il 10 gennaio il Comune di Firenze invierà alla sovrintendenza tutta la documentazione necessaria per sbloccare la situazione e procedere con i lavori. Sentiamo Giorgio.
Noi stiamo parlando di un oggetto che, dopo essere stato studiato, anche i tubi girino intorno o che i tubi lo attraversino, rimarrà sottoterra perché non è portabile all'esterno, secondo quanto ci ha detto la sovrintendenza. E quindi di un oggetto che è giusto in questa fase studiare e approfondire, perché ci può raccontare la storia della città ed è una cosa davvero affascinante anche da vedere, ma che rimarrà sottoterra, non sarà fruibile della cittadinanza, non sarà visibile a tutti, motivo per cui per noi è importante quanto per la sovrintendenza il fatto che possa essere studiato, che gli archeologi possano andare a vederlo. Dopodiché noi abbiamo chiesto che i tempi per fare questo siano i più rapidi possibile, perché vogliamo andare avanti con lavori che proseguono spediti su tutta la linea, come chiunque giri la città o si affacci sui viali può vedere. Anche in questi giorni stanno lavorando gli operai della CMB e delle varie ditte. Che la cosa fosse nota mi sembra evidente, ma come è noto tanto di quello che si fa, anche perché i lavori della tranvia vedono la partecipazione in diretta e in tutte le fasi dell'archeologia. La priorità è che studiata e catalogata questa importante scoperta, però i lavori ripartano e procedano speditamente. noi manderemo la relazione che la sovrintendenza ci ha chiesto attorno al 10 di gennaio e da lì speriamo che nel minor tempo possibile si riesca a arrivare a una decisione che può essere qualunque, ma che deve essere una decisione, perché a quel punto, sulla base della decisione, noi organizziamo la ripartenza del cantiere e di lavori. Da un lato abbiamo, diciamo, un elemento positivo che però può essere negativo, cioè il fatto che sia accaduto tutto questo sotto le feste, quindi in una fase in cui anche convocare una riunione o un sopralluogo in alcuni momenti forse è un po' più difficile perché ci sono diverse vestite. Ma siamo già al lavoro. Ieri è partito l'ordine di servizio dalla direzione lavori a Cooperativa Archeologia per stilare tutti i documenti che ci sono stati richiesti. Lo abbiamo fatto in tempi brevissimi, quando c'è stato da analizzare l'ipotesi iniziale della sovrintendenza, quella della deviazione dei tubi, e lo faremo anche a questo giro. Siamo tutti consapevoli che sono cose importanti, ma non possiamo fermare i lavori del tram a fronte di qualcosa che, ancorché affascinante, rimarrà sottoterra. Abbiamo bisogno di decidere come procedere, tenendo insieme tutti gli interessi, tutti gli equilibri, ma rendendoci conto che la tranvia è un'opera strategica importantissima, che vogliamo finire i cantieri il prima possibile per rendere minimi gli impatti negativi per la cittadinanza di questa grande trasformazione per la città, ma ovviamente vogliamo farlo tenendo insieme tutte le istituzioni, non creando conflitti istituzionali tra chi tutela il paesaggio e le opere d'arte e chi vuole una sorta di modernismo folle buttare tutto giù. Dobbiamo trovare un equilibrio, ma nell'interesse dei cittadini dobbiamo farlo il prima possibile.
Chiedere chiarezza sulla vicenda dell'ex comunale e sui tanti cubi neri in città, e questo è il senso di iniziativa definita l'ultima azione 2025 di Salviamo Firenze per Viverci, un flash mob di denuncia avvenuto questa mattina, ma anche con i buoni propositi per il nuovo anno rispetto alla necessità di risposte sui vari interventi immobiliari ed urbanistici in corso a Firenze. Siamo nel cantiere simbolo del 2025 per aprire un 2026 libero dai cubi neri, questo quanto ribadisce il portavoce Massimo Torelli insieme all'urbanista Ilaria Agostini.
È evidente che è un'opera che la città non vuole. La magistratura sta indagando, i sindaci precedenti hanno detto io non l'avrei fatto, io non lo farei più. La sindaca attuale non sta dicendo niente, sta solo dicendo difende l'iter amministrativo. Questo è un cantiere simbolo, da cosa verrà fatto qua dipende anche che succede su altri cubi neri. Quindi la chiarezza non è soltanto l'attesa messianica della magistratura che farà il suo lavoro, è che vogliamo una svolta da parte del governo della città.
Su cosa vogliamo chiarezza? Vogliamo chiarezza sugli iter concessori. In particolare non ci convince lo stato, il regime di eccezione vigente su queste aree di trasformazione, tra cui appunto il comunale, Costa San Giorgio, sarà per gli OGR, per San Gallo, eccetera. Quindi un regime di eccezione nel quale la proprietà si muove purtroppo piuttosto liberamente. Mancano regole, sono mal scritte, paiono anche essere in qualche modo contra legem, quindi regole che contravvengono alla legislazione nazionale, ad esempio sull'altezza di queste nuove edificazioni.
E ora ci facciamo un break per parlare dei regali di Natale che magari non vi sono piaciuti oppure hanno delle magagne, e allora magari siete lì a chiedervi cosa potete fare. Beh, una serie di consigli con l'ADUC. Buonasera, portavoce Vincenzo Don Vito, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Partiamo dalla casistica, diciamo, più comune, anche quella, se vogliamo, più scomoda, no? Un regalo indesiderato, che possiamo fare?
Regalo indesiderato, bisogna farsi dare lo scontrino o la prova d'acquisto da chi ce l'ha regalato, già qui c'è un po' l'imbarazzo comunque, per esercitare certo. Il diritto di recesso. Però bisogna ricordarsi che il diritto di recesso non vale per gli acquisti nei negozi fisici, a meno che non ci sia stato un accordo preventivo tra venditore e acquirente. Molti lo fanno, ma non la legge ci dice che non è che è un diritto del consumatore.
Invece negozi virtuali va meglio?
Per gli acquisti sì, online va molto meglio, perché si può recedere entro 14 giorni dall'acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. Si deve fare con una raccomandata con ricevuta di ritorno una PEC e rispedire l'oggetto indesiderato tramite un'assicurata. È meglio un modo che c'è la prova, la dimostrazione dell'avvenuta spedizione. È importante che esercitando il diritto di recesso i costi della spesa di spedizione per rimandare indietro l'oggetto sono a carico di chi esercita il recesso.
E se il produttore non è disponibile, che succede? Il venditore anche?
Bisogna fare un po' la voce grossa, bisogna mandargli una diffida tramite raccomandata con ricevute di ritorno oppure con una PEC e contemporaneamente vendicarsi, tra virgolette, facendo un po' di dovere civico, presentando una segnalazione all'antitrust per pratica commerciale scorretta.
E invece se il venditore produttore non è italiano?
Se non è italiano, se nella Unione Europea, anche meglio che italiano, perché le norme sono identiche in tutta l'Unione. Eventualmente se uno non riesce a mettersi d'accordo per avere per rispedire l'oggetto indietro, le specifiche modalità che ci sono per le risoluzioni extra frontaliere sono molto più veloci che non invece con il giudice di pace italiano. Invece però purtroppo al di fuori dell'Unione Europea qui bisogna andarci un po' con calma, nel senso che bisogna sempre fare l'intimazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, non la PEC, perché ovviamente la PEC vale solo in Italia, ma in mancanza di risposta, pur se uno si rivolge al giudice di pace, bisogna ricordarsi che ottenere giustizia per una sentenza in Cina o in India è un pochino problematico.
Sì, più che Natale siamo a Carnevale, qui insomma. Allora, invece torniamo indietro, se l'oggetto non è funzionante oppure non corrisponde a quanto descritto dalla confezione oppure dalla pubblicità, che diritti abbiamo?
C'è una legge che c'è la garanzia legale che deve essere fornita da ogni venditore, che è sulla conformità degli oggetti, cioè che devono essere come dovrebbero essere come decantato in pubblicità o nella descrizione degli stessi. Quindi si ha diritto alla riparazione, se ovviamente l'oggetto è riparabile, oppure alla consegna di un oggetto che equivale a quello non funzionante, o male che vada anche alla restituzione dei soldi. Una cosa importante è che quando gli acquisti sono fatti online, le spese di spedizione per rimandare gli oggetti indietro sono invece a carico del venditore, perché la mancanza è dovuta appunto al venditore. Ricordarsi che questa garanzia vale 2 anni, quindi insomma non c'è da correre.
Grazie allora per tutti i dubbi, poi rivolgetevi all'ADUC, grazie a Vincenzo Don Vito di essere stato con noi.
Buona serata.
Check, he's a TV addict. Don't mean to diss, don't mean to bring static. All you Klingons in your grandma's house. Grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges, grab you with the pinches. And no, I didn't retire. Snatch it off with the needle nose pliers. Black kids will overhaul. What do you want you never seen before? Riding in the glazing. Like Lord T, you know I get paid. Like a place they with the face. So that could be like Darren, I hate so. I'm a book.
Allora, dunque 342-810411, fatemi sapere se rientrate nelle casistiche precedenti, magari regali indesiderati oppure difettosi. Siamo alla fine dell'anno, quindi valgono temi anche un pochino più leggeri, oltre alla tessera del Controradio Club, che è sempre il macro tema, diciamo il sottotraccio della nostra programmazione di questi giorni. Veniamo a quello che succede a Prato, perché il futuro di Prato parla sempre più la lingua dei servizi. Negli ultimi 5 anni infatti il baricentro dell'economia cittadina si è spostata dal manifatturiero al terziario, che oggi supera l'industria per numero di addetti ed imprese. Capire come cambia la città è necessario per fornire alla stessa industria, storicamente il motore di Prato, una visione per il suo sviluppo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
Rivoluzione è cominciata. I numeri raccontano una trasformazione netta, mentre la manifattura fatica a ripartire dopo la crisi della moda, con
Commercio, turismo, ristorazione e servizi crescono. Negli ultimi 5 anni gli occupati del terziario aumentano a Prato del 5,8%, le imprese del 3,6%, in controtendenza rispetto alla media regionale. Una crescita diffusa, fatta di tante realtà piccole e mobili. A correre di più, secondo i dati raccolti da sindacati e diversi istituti di ricerca, sono i servizi ad alto valore aggiunto e il turismo, entrambi con incrementi superiori al 20%. Ingegneria, ricerca e consulenza spingono Prato verso funzioni sempre più progettuali e cognitive, fondamentali anche per il distretto tessile. Il turismo, con la ripresa dei flussi, torna a essere un pilastro strutturale dell'economia locale, ma il cambio di modello porta con sé nuove sfide. Cresce il lavoro qualificato mentre arretrano le attività più esecutive. Calano bar senza cucina, vigilanza privata e pulizie specializzate. Il terziario pratese appare così a due velocità. Da un lato occupazione stabile e competenze alte, dall'altro lavoro fragile e discontinuo. È su questo equilibrio oggi che si gioca il futuro della città. Sulla Nazione di Prato, proprio in queste ore, il vicepresidente di Confcommercio Prato Pistoia, Tommaso Signorini, ha spiegato che il mondo del terziario in città non può più essere definito come l'altra economia, ma semmai come un'economia matura. Per questo chiede politiche e iniziative coerenti, capaci di accompagnare lo sviluppo. Signorini ha anche precisato un punto focale della vicenda, ovvero il fatto che questo avanzamento non crea danno all'industria, ma semmai costituisce un valore aggiunto, un punto di visione che certamente farà parte del nuovo racconto della città e dei confronti della campagna elettorale per le comunali del prossimo maggio.
Un bimbo 10 anni è caduto dal terrazzo di una casa da un'altezza di circa 8 metri, è caduto ad Arezzo, è stato soccorso e trasportato al Meyer in elicottero. Il fatto è accaduto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia in periferia di Arezzo. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Il bambino è stato trasferito al Meyer in codice di urgenza rosso.
Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in Compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in Compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter, una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Anche il comune di Livorno si è unito ai comuni della Toscana che hanno emanato delle ordinanze per vietare i botti nella notte di Capodanno. Come sappiamo, l'ordinanza è in vigore anche per il comune di Firenze, ma purtroppo non è bastata a salvare la vita ad un cane che era nel parco degli animali del comune di Firenze, ad Ugnano, che è morto per lo spavento causato dai botti. Un cane di 12 anni, abbastanza anziano, gli ha ceduto il cuore, la scoperta da parte degli operatori della struttura. Buonasera, grazie di essere con noi, alla vice sindaca e assessora all'ambiente del Comune di Firenze, Paola Galgani.
Buonasera.
Notizia triste, naturalmente, sappiamo quanta cura dedicano gli operatori della città degli animali alla loro famiglia, no? Perché poi alla fine è così, però accadono anche di queste cose. Che possiamo dire, assessora?
Ma intanto dobbiamo dire che, al di là delle ordinanze, perché come abbiamo visto appunto sono stati esplosi nei giorni scorsi, che tutti abbiamo il senso di civiltà e di responsabilità, ecco, indipendentemente dai divieti, perché sappiamo che i botti provocano per le persone ma anche per gli animali, soprattutto quelli più fragili, paura, e in alcuni casi, come è successo ovviamente a Nero, che appunto era un cane anziano, anche con qualche problema di salute, ma insomma anche appunto delle conseguenze molto gravi e molto serie. Ecco, penso che bisogna avere rispetto, e sappiamo che poi gli animali, tutti, in questo caso parliamo di un cane, ma vale lo stesso per i gatti, per i volatili, insomma, sono impauriti e rischiano appunto di farsi male, di scappare, di non insomma, direi che bisogna avere rispetto per tutti.
E allora, naturalmente, riguardo alla vicenda di Nero, il parco degli animali, in vista di Capodanno, per l'appunto, ha deciso di somministrare farmaci calmanti ai cani, quelli più problematici dal punto di vista della salute, cioè i cani cardiopatici innanzitutto. Però, assessore, in conclusione, vogliamo fare un appello, in parte lo ha già fatto, no, a quello che potrà accadere domani. Lei, peraltro, presentando l'ordinanza, se non sbaglio, aveva fatto proprio un richiamo specifico per quello che riguarda la popolazione di animali che vive in città, e c'è da, come dire, da stare molto accorti, no? Perché in generale questa tradizione, che poi insomma non entriamo nel merito, rischia di fare male agli animali in generale, all'uomo stesso, no? Che a sua volta è un animale.
Esatto, ma vi dico quello che ho detto prima, faccio davvero un appello, ci si può divertire anche senza esplodere petardi o peggio, perché non sono solo petardi, insomma tutti i fuochi d'artificio e connessi e annessi, ci si può divertire, insomma. Peraltro Firenze avrà anche degli eventi molto importanti, musicali, di diversi generi, insomma in tre piazze centrali di Firenze, insomma l'invito è davvero, e l'appello è davvero a tutti a divertirsi senza usare i botti. Perché insomma, fanno male, e dobbiamo tutelarci tutti e tutelare anche tutti gli animali, e sappiamo bene che non sono solo quelli del canile, sono importanti e vengono accuditi con grande affetto e con grande rispetto dagli operatori, ma sappiamo bene che insomma gli animali d'affezione sono sempre più numerosi. Le colonie senine sono tantissime in città a Firenze, e quindi è giusto che anche loro possano passare una fine dell'anno, un inizio dell'anno, senza essere devastati da queste
anche perché noi insomma in qualche modo elaboriamo, no, questa sensazione del rumore molto forte, ma gli animali no, e quindi si trovano davvero in una condizione di estrema debolezza, quindi facciamoci tutti attenzione a questa cosa, pensiamoci bene, perché quello che per noi può essere un divertimento può essere davvero una tragedia per i nostri amici, no, per gli animali di affezione. Vice sindaca Galgani, assessora, grazie di essere stata con noi. Cogliamo l'occasione naturalmente per farle i migliori auguri di buon anno, un ottimo 2026. Sarete chiamati a grande sfide.
Speriamo
come amministrazione.
Tutti, ne abbiamo bisogno.
Buona serata e tanti auguri.
Grazie, grazie, auguri anche a voi, grazie.
Allora, 19:27, dunque il ecco qui, allora all'inizio vi avevo parlato del Controradio Club e c'è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che non cito, riguardo alla difficoltà di fare una tessera ordinaria, diciamo così, da 60 euro, e l'ascoltatore aveva detto: ma se non è un problema farei un bonifico da 30 senza che mi facciate la tessera del club. Ora gli avevo detto che le avrei risposto in diretta, ma non era collegato, si è collegato ora, quindi ripeto la risposta all'ascoltatore che non cito. Beh, il tema è semplice, noi non chiediamo l'ISEE a nessuno, naturalmente riconosciamo che è un momento di difficoltà per tutti, e quindi nel chiedere il vostro supporto, credeteci, siamo ancor più, come dire, con il cuore pesante rispetto agli altri anni, perché da una parte abbiamo più bisogno degli altri anni, dall'altro riconosciamo che la difficoltà di tutti è maggiore in questi anni, ma noi abbiamo una tessera per l'appunto a 30 euro che se la vorrei fare, ascoltatore, per la quale non chiediamo l'ISEE, cioè non è nominalmente una tessera per disoccupati, o meglio inoccupati, studenti e pensionati, però insomma noi come dire, siamo tutti una grande famiglia, quindi si dà quel che si può. Spero di aver risposto alle tue domande. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo domani sarà sereno, poco nuvoloso, venti moderati da est nord-est in attenuazione serale, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo, le temperature in calo con gelate nelle vallate interne maggiormente riparate dai venti di grecale, massime in decisa diminuzione non oltre gli 8 gradi, in serata estese gelate anche in pianura. Insomma, farà molto freddo. Noi ci sentiamo ancora domani, quindi gli auguri ce li facciamo domani. Intanto una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.